Allora direi che possiamo iniziare. Ci siamo ritrovati nuovamente questa sera, vi do il benvenuto, bentornati e il nostro saluto particolare, personale, al professor Gianino Piana, che ormai per noi è di casa. Ci ha onorato della sua presenza in passato per ben 4 volte. Offrendoci un contributo prezioso su tematiche esistenziali importanti e delicate, quali la bioetica, la famiglia in crisi, di chi è la mia vita, e l'8 febbraio scorso sul testamento biologico. Ti ringraziamo, Gianino, come Chiesa a più voci, per darci ancora la possibilità di ascoltarti questa sera. Chi è Gianino Piana? Teologo moralista, ma anche ricercatore, scrittore, docente di etica ed economia presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino. Direttore con Paolo Allegra della collana L'Etica e i Giorni, della editrice Cittadella di Assisi. E poi scrive su Jesus e Rocca. Ecco, stasera ci presenta appunto un altro suo libro, Omosessualità. Quanti volessero poi comprarlo, quando alla chiesa ci sono diverse copie. Questo libretto dedicato ai gruppi di omosessuali cristiani di Torino, Milano, Padova, Roma e Catania, e di chissà quante altre città e paesi, nasce oltre che dalla ricerca e documentazione storica, anche dall'ascolto della loro sofferta esperienza. Aggiungo che là dove c'è sofferenza, ma anche gioia e letizia, occorre esserci e con delicatezza, con rispetto, senza pregiudizi, ancor più se siamo credenti. È bene che ci poniamo con amore e comprensione. E la Chiesa, proprio perché ha come unico maestro Gesù di Nazareth, deve diventare sempre più la Chiesa attenta agli esclusi e non la Chiesa che esclude. La Chiesa che si pone in ascolto e che accoglie. Stasera, tra l'altro, è qui presente anche Don Perini, direttore della Caritas. Potremmo con lui confrontarci e approfondire il tema dell'accoglienza proprio in queste ore, in questi giorni in cui tanti vengono respinti, non accolti. Ecco, ci sono gruppi e associazioni che si adoperano per questo compito di vicinanza e di accompagnamento anche dei familiari che hanno figli e figlie omosessuali. L'associazione AGEDO, genitori di uomini e donne omosessuali, è rappresentata questa sera e ci dirà poi cos'è e come opera all'interno della famiglia. Mi è caro ancora salutare i confratelli che sono chiamati a conoscere e a comprendere tutte le realtà legate alla vita delle persone. E in particolare do il bentornato a casa a Don Ezio Saviolo, rientrato dal Brasile dopo 31 anni di missione laggiù. Con tanti cari auguri per il tuo non facile inserimento in una realtà radicalmente diversa e cambiata da quando sei partito. E buona serata e buon ascolto a tutti.
Grazie. Ma soprattutto perché questo contesto in cui mi sono trovato, come lui stesso ha detto più volte, è un contesto davvero accogliente, cioè un contesto nel quale diventa facile anche parlare, comunicare, in qualche modo trasmettere delle idee, ma soprattutto ricevere anche delle provocazioni che sono sempre la parte più interessante, più utile, che fa riflettere anche chi viene a parlare, perché evidentemente la crescita della verità è una crescita comune ed è una crescita verso una verità che è sempre più grande quanto più è appunto frutto del contributo di molti, del contributo di tutti. Il tema di questa sera, che fa riferimento, come già è stato detto, a un piccolo libretto che io mi sono portato anche e che è il frutto di un lavoro che si inserisce, come già ha ricordato Don Mario, all'interno di una collana, la collana L'Etica e i Giorni, dell'editrice Cittadella della Pro Civitate Cristiana di Assisi. Il tema di questa sera è un tema particolarmente importante, significativo e anche per alcuni aspetti estremamente delicato. No? L'omosessualità è una condizione umana, la persona omosessuale è un soggetto umano che vive in una situazione purtroppo ancora oggi abbastanza di marginalità. Dico purtroppo ancora oggi, nonostante siano intervenuti dei cambiamenti nella mentalità e nel costume in questi ultimi decenni in modo particolare, che hanno creato certamente condizioni di maggiore accoglienza. Nonostante questo, nonostante interventi ufficiali, nonostante il riconoscimento dei diritti degli omosessuali da più parti, soprattutto nel nostro mondo occidentale, perché se allarghiamo poi lo sguardo oltre l'Occidente, esistono invece ancora situazioni gravissime di marginalità e di sofferenza. Nonostante tutto questo, nella mentalità comune l'omosessualità è spesso ancora considerata un fatto anomalo. Non dico una perversione, come lo è stata, come è stata considerata spesso in passato, neppure una malattia, da quando soprattutto nel 92 l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha cancellata dall'elenco delle malattie, no? Delle malattie, naturalmente si trattava di malattie non fisiche ma psichiche, e tuttavia comunque continua a essere in qualche misura una situazione anomala, una situazione a cui si guarda spesso con un certo sospetto o quantomeno con una certa prevenzione, no? Ecco, non considerando questa condizione, la condizione cioè del soggetto omosessuale, come una condizione di normalità. Ecco, io vorrei che questa sera invece, come dire, si percepisse attraverso le cose che verrò dicendo come si tratta di una condizione di normalità. Quantitativamente è certo che l'eterosessualità è più diffusa dell'omosessualità, che quindi l'omosessualità rappresenta una percentuale ridotta rispetto a quella eterosessuale, a quella del mondo eterosessuale, e tuttavia questo non significa che l'omosessualità debba essere considerata un fatto anomalo o un fatto di anormalità. Fatta questa premessa, non riassumerò certamente tutta la riflessione che è contenuta dentro a questo volume, ma vorrei limitarmi a fare alcune considerazioni su alcuni aspetti che mi sembrano anche quelli più significativi e quelli sui quali poi sarà possibile intessere, come dicevo fin dall'inizio, un dialogo, un confronto reciproco, anche perché credo, lo dico abbastanza abitualmente, che le cose più significative che in una serata come questa possono venire fuori dall'incontro sono quelle che appunto vengono dirimessa, per così dire, no? Anche da parte mia, no? Quando appunto si interviene in maniera esistenziale, a partire soprattutto da vissuti reali, e si portano quindi degli interrogativi che diventano provocatori e che in qualche modo costringono anche la riflessione ad andare su questioni magari più specifiche, più particolari rispetto a quelle generali che vengono magari inizialmente proposte. Io partirei anzitutto da una considerazione di fondo che riguarda che cosa si intende per omosessualità e quali sono, lo dico così in termini molto generali, le cause dell'omosessualità. La riflessione sull'omosessualità in questi anni è andata molto avanti, no? Diverse scienze umane si sono occupate di questo fenomeno, soprattutto si sono occupate di questa condizione, perché si tratta di una condizione umana. La terminologia che oggi usiamo è una terminologia che è venuta facendosi strada nel tempo. Per molto tempo, per esempio, più che di omosessualità si parlava di sodomia, e già questo termine stava ad indicare in qualche misura, come dire, un atteggiamento negativo, di rifiuto nei confronti del fenomeno omosessuale. Oggi la terminologia più in uso è appunto quella di omosessualità, anche se alcuni preferiscono parlare di omofilia, no? Che indica, come dire, più l'aspetto affettivo che caratterizza il rapporto omosessuale, no? O altri ancora di omotropia, per indicare invece questa attrazione che caratterizza due persone che vivono, come dire, la loro appartenenza e quindi la loro vita affettiva e anche la loro sessualità nella direzione di soggetti che appartengono al loro stesso sesso. Ecco. L'omosessualità ha questa caratteristica, è questa inclinazione, potremmo dire, a ricercare il rapporto non solo sessuale, ma il rapporto anzitutto affettivo, che poi evidentemente si caratterizza anche sul piano sessuale, tra persone dello stesso sesso, quindi tra uomo e uomo o tra donna e donna, a seconda appunto che si tratti di omosessualità maschile o di omosessualità femminile. Ora, questa inclinazione per definire l'omosessualità in senso stretto, quella di cui io vorrei parlare questa sera, deve essere un'inclinazione stabile in una persona che ha già raggiunto l'età adulta, perché esistono, come sappiamo precedentemente, delle fasi dello sviluppo della personalità in cui possono sussistere delle tendenze, degli orientamenti, no, temporanei che vanno nella direzione omosessuale, ma che poi vengono superati con il trascorrere del tempo. Quando invece ci troviamo di fronte a una persona adulta che vive in maniera assolutamente preferenziale, no, la propria vita affettiva e la propria vita sessuale nella direzione di un rapporto con persone appartenenti allo stesso sesso, possiamo parlare in senso stretto di omosessualità. Ed è di questa omosessualità che io vorrei parlare, non tanto quindi di fenomeni come quelli appunto adolescenziali, in cui appunto, come già dicevo, possono sussistere delle situazioni temporanee di inclinazione o anche delle esperienze, che poi magari consolidate possono portare nell'età adulta anche a fare di queste persone dei veri omosessuali, ma non necessariamente, possono essere anche soltanto esperienze di passaggio legate a una situazione di ambivalenza che molto spesso caratterizza da questo punto di vista l'età adolescenziale. Detto questo, a proposito della definizione molto rapida, ecco, non vorrei molto tempo entrare nell'analisi delle cause, perché il discorso è molto complesso. Ecco. Come sappiamo, in passato tendenzialmente si guardava all'omosessualità facendo riferimento alle cause in particolare di ordine biologico. Per molto tempo, soprattutto la medicina positivista tentava di spiegare l'omosessualità a partire da disfunzioni ormonali, addirittura a partire da fenomeni come l'ermafroditismo e così via, tutte cose che appaiono oggi del tutto superate. Poi c'è stato il tentativo di interpretare l'omosessualità invece in chiave psicologica. E la stessa analisi freudiana ha tentato di dare una interpretazione in questo senso dell'omosessualità, ma anche queste interpretazioni sono cadute, no? Ecco. Oggi la tendenza dominante è quella a dire che non esiste una vera e propria ragione, che cioè se questa ragione esiste non è stata ancora individuata, no? Ecco. Probabilmente esiste una pluralità di ragioni che confluiscono, che sono ragioni sia di ordine psicologico, legate soprattutto allo strutturarsi della personalità in certi momenti particolarmente delicati di passaggio, ma sono anche ragioni di carattere culturale che dipendono cioè dall'ambiente. Del resto educazione e ambiente interagiscono molto spesso tra di loro. Ecco. In ogni caso io credo, ancora oggi siamo di fronte a un mistero. Del resto io credo che si possa in qualche modo analogamente dire che è mistero anche l'attrazione eterosessuale. Che chi riesce a dimostrare quali sono le cause per cui un uomo e una donna si attraggono reciprocamente dal punto di vista affettivo e dal punto di vista poi anche sessuale. Ecco, certamente conosciamo i meccanismi che portano a questo, ma dire quali sono le cause profonde che hanno generato quell'inclinazione, no? Ecco, è molto difficile. In ambedue i casi, perciò, possiamo dire la ragione della eterosessualità e la ragione dell'omosessualità sono avvolte nel mistero, anche se evidentemente alcuni fattori possono in qualche modo documentare l'esistenza prevalentemente dell'una tendenza o dell'altra tendenza. E vorrei invece venire a dare rapidamente qualche illustrazione su un capitolo a cui ho dedicato anche parecchie pagine in questo testo sull'omosessualità, della posizione che nell'ambito del mondo ebraico-cristiano si ha di fronte a questo fenomeno. Sapete che ci sono dei testi già nella Bibbia, no? Per la verità non molti, no? Che trattano della questione omosessuale, dell'Antico Testamento, in particolare il testo della vicenda di Gomorra, no? La vicenda che descrivo così molto sinteticamente, no? I cittadini di Gomorra, gli uomini di Gomorra, scoprono che in casa di Lot sono entrati due stranieri, no? E decidono appunto di rivalersi nei confronti di questi stranieri attraverso anche delle forme di violenza sessuale. Questi due stranieri, che poi sono due personaggi misteriosi, che probabilmente sono addirittura due angeli, insomma, ecco, riescono in modo abbastanza rocambolesco a sfuggire, no, a questa retata che gli uomini di Gomorra tentano di fare nei loro confronti, e evidentemente c'è tuttavia da parte dell'autore sacro la condanna molto netta di questo atteggiamento, che è, anzitutto caratterizzato da un rifiuto radicale di un valore fondamentale, che è il valore dell'ospitalità, che lì viene leso. Quindi l'orientamento di fondo del capitolo è soprattutto a condannare la mancanza di ospitalità, anche se evidentemente questo rapporto, la tendenza ad avere un rapporto omosessuale lascia intendere che certamente c'è anche implicitamente una certa condanna dell'omosessualità, che del resto è confermata dal capitolo 18 del Levitico, dove si denuncia l'omosessualità tra le colpe più gravi, no? Che l'israelita può commettere, e addirittura la si condanna con la pena di morte, per cui c'è nella tradizione ebraica certamente questo orientamento a guardare in negativo all'omosessualità. Le interpretazioni che sono state date sia dell'episodio di Sodoma sia anche dei testi di Levitico tendono alcune volte a ricondurre il discorso del no all'omosessualità non tanto direttamente all'omosessualità quanto al peccato di idolatria che si sarebbe commesso attraverso appunto anche a questo gesto, che è il gesto omosessuale. Io sono convinto che certamente dietro a questi testi ci sia anche questa ragione, ma sono altrettanto convinto che il giudizio complessivo che emerge dall'Antico Testamento circa l'omosessualità non è certamente un giudizio di accettazione tranquilla, critica per così dire, cioè che c'è una sorta di pregiudizio verso l'omosessualità che peraltro è giustificato secondo me da motivazioni di carattere culturale. Quando leggiamo certi testi, soprattutto dell'Antico Testamento, in parte anche del Nuovo, dobbiamo evidentemente tener conto del contesto culturale in cui sono inseriti e della mentalità di quel tempo, che viene evidentemente assorbita, soprattutto quando si tratta di questioni di carattere etico, no? Anche dal testo sacro. E nel Nuovo Testamento il testo che maggiormente viene posto in discussione quando si parla appunto di omosessualità è il capitolo primo della lettera ai Romani, dove da parte di Paolo c'è una esplicita, in qualche modo, condanna dell'omosessualità, in questo caso non soltanto dell'omosessualità maschile. Notate che generalmente nell'Antico Testamento il discorso verte soprattutto sull'omosessualità maschile, non ci sono riferimenti all'omosessualità femminile, mentre qui anche l'omosessualità femminile viene, per così dire, condannata, no? Si tratta di vedere anche qui se la condanna è direttamente nei confronti dell'omosessualità o l'omosessualità rappresenta soltanto un esempio di perversione in qualche misura, no? Che Paolo denuncia come conseguenza dello stato di peccato sotto il quale l'umanità è venuta a trovarsi. Il capitolo primo della lettera ai Romani, ma poi complessivamente tutta la lettera, sono dedicate a mettere a fuoco, potremmo dire, Questa la salvezza di Dio che viene attraverso a Gesù Cristo e allo Spirito come dono, no? Come dono che libera l'uomo da una serie di situazioni negative nelle quali è venuto a trovarsi in conseguenza del peccato, tra queste diverse situazioni negative Paolo colloca anche questa sorta di perversione, per cui appunto il rapporto originario dell'uomo con la donna viene invece scambiato con il rapporto tra donna e uomo, e uomo e uomo, come appunto nel caso dell'omosessualità. Credo che per leggere questi testi quindi sia molto importante inserirsi nel contesto e cogliere lo spirito con cui questi testi sono stati scritti, oltre al fatto che evidentemente in quel periodo storico non si aveva alcuna nozione circa l'omosessualità dal punto di vista scientifico, e quindi l'omosessualità era trattata come un dato che non aveva dei riferimenti precisi sul terreno scientifico e che quindi non veniva giudicata dall'interno come oggi noi facciamo, quando appunto risaliamo a una serie di conoscenze che in quel periodo non sapevano. Devo dire che poi tutta la tradizione successiva della Chiesa e soprattutto la tradizione dei primi secoli è molto rigida da questo punto di vista, non posso entrare nel merito, ma globalmente potremmo dire si riassume questa tradizione dei primi secoli in un atteggiamento fortemente negativo nei confronti dell'omosessualità, che viene giudicata appunto come un peccato contro natura. Qui entra in gioco il discorso del secondo natura o del contro natura, dove però vorrei precisarlo perché molto spesso lo si fraintende questo concetto. In realtà l'omosessualità è penalizzata come peccato contro natura, questa è una delle ragioni, no? Ecco, che vengono addotte, non tanto perché si tratta di un rapporto appunto tra uomo e uomo e tra uomo e donna, quanto piuttosto perché si tratta di un rapporto che non è destinato alla procreazione. In questo senso è messa sullo stesso piano, per esempio, della fornicazione. Anche la fornicazione, cioè la perdita del seme maschile, che peraltro in quel contesto storico è considerato come il portatore della vita, no? La donna è vista quasi come una sorta di ricettacolo, no? Dentro cui la vita poi prende corpo, ma l'elemento vitale non è tanto quello femminile quanto quello maschile, e anche qui allora si capisce perché dell'omosessualità si parli soprattutto nella prospettiva della omosessualità maschile e non femminile. Quasi mai nei testi, per esempio, patristici si fa riferimento all'omosessualità femminile, sempre a quella maschile, no? Perché appunto lì c'è la dispersione del seme, l'infecondità, e quindi si commette un atto contro natura, perché la natura vuole che l'esercizio della sessualità avvenga nella prospettiva della finalità procreativa. Il concetto di naturale quindi è qui legato molto al fatto procreativo, non tanto al fatto che si tratta di un rapporto anomalo rispetto al rapporto uomo-donna, che è quello appunto paradigmatico nell'ambito di tutta la tradizione biblica. Ecco, quindi c'è una condanna molto severa. Sarebbe interessante andare a leggere i testi, no, per verificare anche le motivazioni. Alcune volte addirittura l'omosessualità viene condannata come una forma di femminilizzazione, nel senso che la si definisce mollizies, no? Ecco, si usano parecchi termini per indicare appunto come l'omosessualità sia in qualche modo da parte dell'uomo, parlo sempre dell'omosessualità maschile, un indulgere verso comportamenti che sono invece di segno femminile. Notate che qui c'è dietro tutto un atteggiamento negativo nei confronti della donna, che ovviamente ha caratterizzato per molto tempo la tradizione, prima ebraica e poi cristiana, ma da collocare evidentemente nel contesto culturale del tempo, ma senza evidentemente indulgere verso un giudizio che non può che essere evidentemente un giudizio negativo nei confronti di quella tradizione. Ecco, per venire più vicini a noi, nel periodo dell'immediato post-concilio sembrava che si fosse aperta nell'ambito della Chiesa una riflessione un pochino più attenta nei confronti del fenomeno omosessuale, e per esempio espressione di questa riflessione è un documento della Congregazione della Dottrina della Fede del 1976, siamo nel periodo nel decennio immediatamente successivo alla chiusura del Concilio, no? In cui parlando di alcuni peccati sessuali, tra i quali appunto l'omosessualità, per la prima volta si riconosce ufficialmente in un documento che esiste accanto a una forma transitoria, si definisce così, di omosessualità, cioè una forma che può essere curata, potremmo dire, nel senso che si tratta di devianze magari legate alla situazione infantile o adolescenziale e a esperienze particolari vissute in quel momento, ma che non caratterizzano in senso pieno la persona. Esiste una omosessualità invece permanente, cioè una forma di omosessualità che caratterizza a tutti gli effetti il modo di essere della persona, perciò il suo modo di rapportarsi agli altri, di rapportarsi al mondo, di vivere soprattutto le relazioni, no? Ecco. Cioè un vero e proprio modo di essere al mondo, connotato in quella direzione, cioè con quell'atteggiamento di apertura affettiva e di apertura sessuale nei confronti di soggetti appartenenti al proprio stesso sesso. Questo dato di fatto è un dato di fatto importante, perché riconosce appunto l'esistenza di una omosessualità come condizione permanente, di soggetti che sono a tutti gli effetti omosessuali perché hanno in sé questa tendenza. Come poi questo sia avvenuto, quali siano le cause, quali i processi che hanno provocato appunto il consolidarsi di questa tendenza, questo è lasciato in ombra, giustamente, anche proprio perché, come ricordavo fin dall'inizio, è molto difficile dire che cosa ha causato, no, l'orientamento omosessuale, l'inclinazione omosessuale, parlo di orientamento e di inclinazione, e si dice allora a proposito di questi soggetti che pur essendo gli atti che essi compiono, gli atti omosessuali, no? Ecco, pur essendo gli atti omosessuali di questi soggetti, atti che oggettivamente sono disordinati, addirittura intrinsecamente cattivi, dice lo stesso documento, vanno tuttavia sempre giudicati con cautela perché appunto si riconosce che lì c'è in qualche modo un orientamento di fondo che va in quella direzione, che deve essere pertanto anche fatto oggetto di attenzione, di comprensione e così via. Ecco, a fronte di questo documento che ha rappresentato, io credo, nell'ambito del Magistero della Chiesa Cattolica del post-concilio il massimo di apertura, parlo di Magistero della Chiesa Universale, perché poi invece esistono documenti molto interessanti di episcopati particolari molto più accoglienti, no? Molto più anche capaci di riflettere sulla condizione omosessuale, mettendo a fuoco anche la problematicità delle situazioni che nella condizione omosessuale si vivono. Dopo la pubblicazione di questo documento c'è stato invece tutto un processo, potremmo dire involutivo, no? Di riaffermazione del no agli atti omosessuali considerati come intrinsecamente cattivi, in se stessi cattivi, no? Malvagi, no? E anche di attenzione a mettere in guardia da una serie di comportamenti che a livello pastorale erano stati assunti nel periodo del post-concilio nei confronti delle persone omosessuali, come appunto creazioni di gruppi che venivano anche seguiti da sacerdoti, quindi una pastorale specifica nei confronti appunto degli omosessuali o delle persone omosessuali. Ecco, io vorrei però dedicare questa ultima parte, dopo aver un po' descritto la situazione, a mettere a fuoco quale deve essere dal punto di vista etico, e qui entro nel vivo del problema, quale deve essere dal punto di vista etico l'atteggiamento che a mio avviso deve caratterizzare la valutazione del comportamento omosessuale. Devo dire che il paradigma che ha caratterizzato da sempre, no, nell'ambito della Chiesa la valutazione dell'omosessualità, e che cerco di mettere invece in discussione questa sera, no, così pure evidentemente con molta attenzione a non come dire buttar via con l'acqua calda il bambino, no, nel senso che ci sono evidentemente degli elementi che possono essere recuperati, è un paradigma che definirei naturalistico. Cioè l'omosessualità viene guardata come un fenomeno innaturale, cioè il paradigma naturalistico guarda l'omosessualità come un fenomeno innaturale, quindi come tale da rifiutare, no? Ecco, l'innaturalità che nella prima fase, come ricordavo, era legata soprattutto al fatto che il rapporto omosessuale non è aperto alla fecondità, viene invece sempre più poi, come dire, ricondotta al fatto che si tratta di un rapporto che va contro l'ordine della creazione. Del resto già il testo della lettera ai Romani si muoveva un po' in questa linea, no? Ecco, richiamando l'ordine della creazione e evidenziando come questo ordine era stato turbato in qualche misura dopo il peccato, al punto che succedevano una serie di crimini o di situazioni negative, no? Che erano nient'altro che la rappresentazione di come la condizione umana era finita in conseguenza del peccato. Questo paradigma naturalistico che appunto viene motivato sulla base appunto del distorcimento dell'ordine creazionale, in quanto nell'ordine creazionale l'uomo e la donna sono, come dire, il paradigma di riferimento ultimo, quello che Dio ha voluto fin dall'inizio, e l'unione sessuale tra l'uomo e la donna è finalizzata poi al far crescere la famiglia umana, quindi attraverso la procreazione. Ecco. L'omosessualità questo paradigma lo mette radicalmente in discussione e dunque è contro natura, è innaturale, non si usa più dire che è contro natura, ma si dice che è innaturale, che poi sostanzialmente è la stessa cosa. No? Ecco. In questo modo evidentemente allora si giudicano gli atti omosessuali come intrinsecamente cattivi, cioè, la conseguenza di questo, dell'utilizzo di questo paradigma naturalistico è il giudizio decisamente negativo nei confronti degli atti sessuali, del comportamento sessuale. Notate che questo paradigma poi è un paradigma che non regge, anche perché paradossalmente, insomma, no? Ecco, l'omosessuale può dire a sua volta che invece quella è la sua natura. Può rispondere in qualche misura, parlo dell'omosessualità che la Chiesa riconosce essere, come ricordavo poc'anzi, no? Anche uno stato permanente, cioè una omosessualità che rappresenta un vero e proprio modo di essere al mondo, una inclinazione complessiva della persona, perché che investe la persona in tutte le sue manifestazioni. Ecco, l'omosessuale può dire, ma questa è la mia natura, io me la sono ritrovata, ecco, non me la sono data, non me la sono ritrovata. E torno a dire, le cause che hanno provocato questo sono le cause più diverse, sono difficili da indagare e così via. Fatto sta l'idea che io mi ritrovo ad avere questa natura, per cui si contrappone a una dichiarazione del contro natura, invece l'affermazione che quella è la natura che alcuni soggetti trovano dentro di sé come la natura che li caratterizza, che li qualifica, no? Per così dire. Io credo che bisogna saltare, uscire un po' da questo paradigma e andare verso un paradigma che io invece chiamo il paradigma relazionale. Cosa intendo dire? Lo cerco di esprimere molto rapidamente in sintesi con due battute questa riflessione sul paradigma relazionale. La prima è l'affermazione che nell'umano l'unità sta prima della differenza. Noi siamo abituati a guardare all'umano, no? Nella differenza sessuale tra uomo e donna, no? L'umano è una è invece anzitutto un'unità, è un'unità in cui le differenze tra uomo e donna sono differenze molto marginali rispetto agli elementi che invece definiscono la identità. Cerco di spiegarmi, dal punto di vista biologico ciò che differenzia per esempio l'uomo dalla donna sul piano genetico è soltanto un XY. C'è una profonda consonanza di elementi biologici che poi invece si differenziano minimamente, e proprio quel minimo di differenza provoca il fatto che da una parte nasce l'uomo e dall'altra parte nasce la donna. No? Ecco. Analogamente questo vale anche dal punto di vista psicologico, sempre più da Jung in poi per esempio si è messo in evidenza come il maschile e il femminile, no? Che poi sul piano culturale hanno ricevuto definizioni anche molto più accentuate grazie anche alla differenza di funzioni, no? A quella che Simone de Beauvoir chiamava la lotta di classe, no? Di fondo, che ha caratterizzato in realtà, più che la lotta di classe, la contrapposizione di classe che ha caratterizzato per molti secoli, no? La vita del nostro mondo, anche occidentale, non solo occidentale, che ha privilegiato l'uomo in alcune funzioni e resa la donna succube, no? Dell'uomo per molti aspetti. Ecco, al di là di queste differenze, che sono invece il frutto di una cultura, e di una cultura del dominio maschile, di una cultura patriarcale, no? Le differenze psicologiche sono anche molto, molto, molto più limitate. Il maschile e il femminile, dice Jung, non sono due realtà che appartengono rispettivamente l'una all'essere uomo e l'altra all'essere donna, ma che convergono tanto nell'essere uomo quanto nell'essere donna. L'uomo e la donna hanno in sé il maschile e il femminile, anche se evidentemente in ciascuno è diversamente modulato, ed è questa diversa modulazione che poi fa sì che appunto si realizzi da una parte l'essere uomo e dall'altra parte l'essere donna. Potrei continuare su questo discorso, ma per dire che è più ciò che ci unisce, del resto forse anche il mito originario dell'Adam, no? Ecco. Che il libro della Genesi ci presenta, e poi della successiva separazione della donna dall'uomo, da cui nasce probabilmente l'uomo e la donna, no? Quando nel racconto biblico si fa riferimento a Dio che immerge nel sonno Adamo, gli toglie la costola e così via, e poi costruisce attraverso questa costola la donna, la quale si riconosce carne della stessa carne, no? Per così dire. Ecco, anche lì c'è in qualche modo un mito unitario originario da cui derivano poi queste differenze, che sono meno marcatamente forti di quanto non sia l'unità originaria. Questo lo dico anche per sottolineare, e questo mi sembra importante, che prima ancora allora dell'identità maschile e femminile, nelle quali entrano in gioco componenti molto simili, no? Ecco, e convergenti, c'è un'identità che è l'identità della persona, no? Che sta oltre l'essere uomo e l'essere donna, che è qualcosa che va oltre l'essere uomo e l'essere donna, no? Ecco. Allora, ecco, questo è un dato di fatto molto importante che spiega, a me pare, come la relazionalità di fatto non sia soltanto quella tra uomo e donna, no? Ma possa esserci una gamma indefinita di forme di relazione, anche molto profonde, che sono anche tra persone appartenenti allo stesso sesso, intanto in quanto sono persone diverse, intanto, quindi la diversità non è soltanto quella sessuale, ma è la diversità personale che attinge a radici molto più profonde della stessa sessualità. Sono persone diverse e sono persone che hanno anche delle grosse affinità, delle grosse correlazioni interne. Ma l'altra affermazione, che invece è ancora più importante, sulla quale vorrei fermare la vostra attenzione, è che, che la relazione sta prima delle modalità con cui si esercita, no? La relazione viene prima dei modi con cui si incarna. Cioè, la relazionalità nell'umano è originaria. Testo della Genesi, a cui ho già fatto riferimento, no? Quello dell'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio, no? Ad immagine di Dio lo creò, no? Lo creò è l'Adam, no? Maschio e femmina li creò, no? Dove la somiglianza con Dio, no? O l'immagine di Dio, se vogliamo, non sta tanto allora nell'essere uomo e nell'essere donna, ma sta nella relazione. Il costitutivo dell'umano è la relazione. L'umano si costituisce come immagine di Dio in quanto è umano relazionale. Questo poi è anche, io credo, comprovato dal fatto che il Dio stesso della rivelazione cristiana, no? Ecco, del Nuovo Testamento, si manifesta come un Dio che è in se stesso relazione, Padre, Figlio e Spirito Santo, che vive in una comunione di persone che si costituiscono nell'atto stesso in cui si donano reciprocamente, vivono cioè la relazionalità in una sorta di comunione reciproca. Allora, ecco la dimensione relazionale. Dimensione relazionale che non è esclusiva del rapporto uomo-donna, che è evidentemente un rapporto che ha un valore paradigmatico, ma non esclusivo, dimensione relazionale che soprattutto trova poi una consistenza molto forte, io credo, nella modalità con cui le relazioni vengono vissute, al di là appunto del fatto che siano relazioni tra sessi diversi o relazioni, sono comunque relazioni tra persone diverse, no? Ecco, persone diverse che hanno in sé elementi comunionali molto profondi e che vivono la loro diversità come una forma di reciprocità. Allora da questa affermazione di fondo, no? Ecco, che la relazione viene prima delle modalità, io credo che si possa concludere sul piano dell'etica, no? Che il criterio valutativo del comportamento, sia eterosessuale che omosessuale, è la capacità di dar vita nel rapporto eterosessuale e in quello omosessuale a relazioni vere, cioè a relazioni autentiche. Ecco. E che semmai, come nell'eterosessualità, anche nell'omosessualità, la penalizzazione morale ci sarà laddove appunto la relazione non verrà vissuta autenticamente, che non vuol dire che la relazione può essere vissuta in maniera perfetta, anche nei rapporti di coppia più riusciti ci sono dei tempi, dei momenti di difficoltà, dei momenti in cui si va avanti e poi dei momenti in cui si regredisce, ma la relazione costruita autenticamente sulla base di valori, che sono i valori tradizionali della fedeltà, della capacità di donarsi all'altro, della come dire, capacità anche di aprire il rapporto agli altri, e qui il discorso della fecondità trova la sua collocazione, ecco. Io credo che diventi il criterio di misura, no? Ecco, anche del comportamento omosessuale, cioè non è tanto il discorso della natura o dell'essere secondo natura o contro natura, quanto la capacità di vivere all'interno anche della relazione omosessuale l'autenticità del rapporto. E credo che questo sia il criterio di fondo sul quale si deve misurare in qualche modo la condotta e il comportamento di ciascuno, no? Ecco. Questo non esclude che ci sia un paradigma della relazionalità che è il paradigma eterosessuale, cioè io credo che il paradigma, il fatto che l'uomo sia in qualche misura stato creato fin dall'inizio in questa reciprocità relazionale tra uomo e donna, costituisca un paradigma dal quale non si può del tutto prescindere, che anche il rapporto omosessuale debba in qualche modo imparare da questo paradigma qualcosa, ma credo anche che la possibilità di una relazione piena, di una relazione autentica, molte volte dal punto di vista concreto anche molto più profonda e alta della relazione, di alcune relazioni eterosessuali, possa sussistere anche all'interno del rapporto omosessuale. E dico questo sapendo quali sono anche poi i limiti, no? Ecco, che evidentemente sussistono anche nel vivere la relazione omosessuale, limiti che sono spesso dovuti in particolare al condizionamento del contesto culturale dentro cui si colloca oggi la relazione omosessuale, contesto che, come dicevo fin dall'inizio, è ancora non così favorevole quantomeno, no? Ecco, per usare un'espressione eufemistica, insomma, no? Ecco, è non così favorevole alla ricezione di una relazione come quella eterosessuale, che invece viene chiaramente accreditata come normale e quindi accolta, no? E questo crea certamente tutta una serie di difficoltà, come una certa difficoltà c'è nel fatto che nella relazione omosessuale non c'è uno sbocco procreativo, ma dire che non c'è lo sbocco procreativo non significa negare che ci possa essere e anzi che ci debba essere fecondità. La fecondità non si esaurisce nel fare il figlio, la fecondità di un rapporto non è riducibile alla fecondità biologica, cioè al fare il figlio o al fare i figli, no? La fecondità di un rapporto è la capacità di un rapporto di essere vissuto nella prospettiva della donazione agli altri, in una prospettiva cioè di apertura, una prospettiva di non chiusura narcisistica, no? Come spesso avviene anche all'interno delle coppie eterosessuali e anche delle coppie eterosessuali che generano, che quindi procreano, no? e che tuttavia non danno al loro procreare quel significato di fecondità in senso molto più ampio che invece dovrebbe avere e che non si limita certamente alla procreazione del figlio anche per la coppia eterosessuale, ma che tende appunto a una esternazione del rapporto in una prospettiva di molta maggiore apertura verso gli altri. Ecco, io chiuderei qui, mi rendo conto che ci sono anche tutta una serie di altri problemi che spero emergano dalla discussione, penso a tutto il problema dei diritti degli omosessuali, penso anche a problematiche più delicate come quella appunto allora del matrimonio omosessuale o piuttosto del riconoscimento della coppia di fatto omosessuale, penso al problema dell'affidamento e dell'adozione, no? Di cui c'è anche da parte degli omosessuali una certa rivendicazione, almeno da alcuni movimenti omosessuali. Non sono entrato nel merito di queste questioni, non perché evidentemente non valeva la pena di affrontarle, ma perché lascio adesso alla discussione che eventualmente se verranno fuori, no? La possibilità appunto di approfondimenti ulteriori. Chiudo qui perché già mi pare di aver abusato del vostro tempo.
Adesso, come sempre, diamo spazio agli interventi, alle considerazioni, alle domande. Non so se Agedo vuole in questo momento fare l'intervento, così diamo modo di fargli pensare come vuoi.
Buonasera. Innanzitutto grazie perché quando come gruppo di genitori Agedo locali ci frequentiamo questa opportunità, partecipiamo a questa occasione, il fatto di trovare altre persone, quindi il fatto di interloquire, il fatto di scambiare quello che è un po' la nostra storia e confrontarci in un modo o nell'altro è una grossa opportunità. È una grossa opportunità perché è basata sulla relazione e questa relazione che ora si stava presentando da, come ben diceva Gianino Piana, come un momento di respiro, parlando di relazione abbiamo subito un momento di respiro. Vengo a noi, non si mettono in perdo. Vengo a noi, dunque, brevissima storia. Noi siamo un gruppo di famiglie, e varrebbe la pena di tornare sul termine famiglia quando trattiamo l'argomento, qualche volta, e che in occasione del Gay Pride di Ella 2008 c'è stato un momento catalizzatore sulla situazione dell'omosessualità nel Gay Pride, e quindi abbiamo avuto un modo di incontrarci e poi di decidere di fare un percorso, un cammino insieme che è basato sulla conoscenza, sull'ascolto e sull'accoglienza. Ma grosso modo né più né meno di l'esperienza di genitorialità di altre famiglie, di altre coppie. È necessario accoglierci e ascoltare per poter conoscerci e camminare insieme. Le nostre famiglie, le nostre coppie, noi come genitori abbiamo figli omosessuali, abbiamo figlie lesbiche, ultimamente si è unita a noi una famiglia con un'esperienza di transessualità, e quindi le diversità, le caratteristiche sono pressoché infinite, come è infinita la persona se vogliamo crederci. È un percorso molto interessante quando può avere anche un'attrattiva. Facciamo parte di un'associazione nazionale che ha sede in diverse città, una decina di città, da Palermo a Foggia, Lecce, Bologna, Torino, Milano e qualche altra che non ricordo. Comunque dico questo perché siccome oggi lavoriamo tutti su internet, se fate Agedo Torino su internet trovate che cos'è Agedo nella pratica, cioè trovate il gruppo di Torino, l'associazione di Torino con quello che svolge, così come Foggia, così come Milano, eccetera. Questo è un po' una forma diretta per andare a cogliere molte cose che magari questa sera io non ho modo di andare ad ampliare, ma comunque questo per dire che quello che siamo non lo siamo solo qui, ma lo siamo su tutto il territorio nazionale, anche perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità determina che il 5% della popolazione è omosessuale, ha queste caratteristiche, quindi una minoranza abbastanza diffusa sul territorio. Noi a livello locale abbiamo cercato, dopo un periodo di conoscenza, perché proprio il conoscere ci consente di superare timori, perplessità, paure, il conoscere, quindi il andare a capire di che cosa si tratta a partire dalla propria esperienza, dal proprio vissuto. Ed è su questo piano che noi siamo cresciuti e ci proponiamo di crescere, ma con qualsiasi esperienza di genitorialità che c'è sul territorio, perché il rapporto con la genitorialità è di tutti, quindi noi come genitori, le nostre intenzioni, in questo senso abbiamo già avuto dei contatti con servizi che si occupano dei giovani e delle famiglie, sia a Biella che a Cossato, in modo da poter portare la nostra esperienza e condividerla proprio nell'ambito della genitorialità. Per essere magari un pochino più specifico, potrei, visto che non mi sono preparato niente nello specifico, leggere di quello che è un pieghevole dell'Agenda Nazionale. Sono riferimenti sull'omosessualità, l'omofobia, con la descrizione di che cosa si intende con Agedo, questi termini, e parto dall'Agedo nella sua missione. L'Agedo fornisce accoglienza, ascolto e aiuto alle famiglie che hanno figlie e figli lesbiche, gay o transgender. Si occupa di formazione e informazione rivolta agli studenti delle scuole secondarie e superiori, ai docenti di ogni ordine e grado, agli educatori, agli operatori sociosanitari, per la prevenzione dei diffusi fenomeni di discriminazione contro i diversi orientamenti sessuali e le diverse identità di genere, la prevenzione del disagio giovanile che può causare abbandono scolastico, depressione, fino a gravi comportamenti autolesivi, la comprensione e la conoscenza degli orientamenti, delle condizioni, delle realtà di vita, degli affetti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Contrastare le tesi e gli argomenti non scientifici che ritengono l'omosessualità una malattia curabile, creando profondi disagi e scompense ai nostri figli. Agedo si occupa di ricerche in ambito scolastico rivolte alla popolazione giovanile per rilevare le difficoltà, i disagi, le violenze che gli studenti possono subire a causa dei pregiudizi contro un diverso orientamento sessuale. Con omosessualità, diciamo, non è una malattia, non è un vizio, non è una scelta. L'omosessualità maschile e femminile è l'orientamento affettivo, emotivo e sessuale verso persone dello stesso sesso. L'omosessualità, come l'eterosessualità, è parte integrante dell'identità di una persona, del suo io più profondo e della sua natura. È una condizione che deve essere serenamente vissuta perché ha la stessa dignità della condizione eterosessuale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, me l'ho già detto, e quindi ho sintetizzato un attimino i riferimenti, la linea che condividiamo nel nostro percorso facendo parte di questa associazione. Voglio aggiungere solo una piccola riflessione sul fatto di famiglia. Negli anni 70-72 l'ordinamento familiare della famiglia si riferiva a una realtà di tipo naturale, un matrimonio di tipo naturale, quindi basato su un principio di legami di sangue. Nel 94 un decreto sempre scritto dalla famiglia diceva altro, diceva appunto, si iniziava appunto ad affermare che la famiglia è intesa come un insieme di relazioni. Infatti contemporaneamente a livello della Nazione Mondiale della Sanità veniva stipulato appunto, depennato la visione dell'omosessualità come malattia, l'Associazione Nazionale Americana di Psichiatri la depennava come malattia, nel 2000 l'Europa riconosceva il diritto alla non discriminazione nel contesto dell'omosessualità. Quindi pari pari al momento in cui si è aperta una normativa di diritto nei confronti della famiglia, quindi ampliando la famiglia, come abbiamo sentito, orora da una condizione di rapporti sul piano biologico a una condizione di rapporti sul piano relazionale, anche i diritti legati alla minoranza dell'omosessualità aumentavano e si costituivano. Questo perché se è vero questo, è altrettanto vero che noi non possiamo più basarci su un modello di famiglia, come non possiamo più basarci su modelli in genere, il modello del padre capofamiglia, il padre in assoluto, riferimento assoluto. Dico questo perché molta gente, se lo sentiamo nei fatti di cronaca, che si riferiscono a dei modelli tradizionali basati su principi di legame di sangue, si scontrano, disgrazia loro in questo caso, con un'evoluzione della figura della persona, della figura della famiglia, basata sulle relazioni, e molte persone non reggono questa situazione. Visto i drammi di omicidi, suicidi frequenti, dobbiamo tener conto di questo involucro che poteva dare sicurezza, o per certe persone essere l'unica sicurezza, che non lo è più, perché l'unica sicurezza è data sulla possibilità di relazione tra persone. È su questo contesto che procede la nostra storia, procede la nostra esperienza. Noi per l'esperienza che svolgiamo dobbiamo di fatto ricominciare a vivere l'esperienza genitoriale. Infatti c'è un bellissimo film che magari, chissà, se avremo l'opportunità di vedere insieme, che è titolato giusto appunto Due volte genitori, e con questo mi auguro di avere opportunità e altri momenti in cui proseguire questo dialogo. Grazie.
E ringraziamo per questo contributo prezioso, questa testimonianza, e adesso diamo la parola a chi intende intervenire.
Prego. Professore, grazie per la chiarezza e la semplicità straordinarie del libro e delle parole che ha detto questa sera. Io mi permetto di rivolgerle un'osservazione che è molto simile a quella che le espressi circa il suo libro sul testamento biologico. Lei questa sera ha parlato di un criterio valutativo del comportamento. Questo criterio valutativo è la capacità di dar vita a relazioni vere ed autentiche. E sono perfettamente d'accordo con lei, ho però un dubbio: che cosa succede se una persona omosessuale non è in grado di dar vita a relazioni vere ed autentiche, mentre per un eterosessuale la condanna nei suoi confronti è perché è un uomo non capace di avere relazioni autentiche, c'è il rischio che per l'omosessuale la condanna sia in quanto omosessuale e non in quanto uomo non capace di avere queste relazioni. Non certo da parte sua, perché tutto quello che lei ha scritto e dice testimonia al contrario, però questo è un rischio che mi sembra esista. Per questo riterrei opportuno guardare all'uomo non solo come persona, cioè come fascio di relazioni interpersonali, ma anche come individuo, cioè come soggetto di diritti, che è un punto di vista con una valenza etica non minore, perché se nel primo caso la valenza etica è esplicita proprio nel fatto della relazione con le altre persone, nel caso dell'individuo come soggetto di diritti c'è una tensione etica nello sforzo per affermare, creare dal punto di vista giuridico, rendere effettivi questi diritti e renderli effettivi per tutti, e quindi anche qui c'è questo elemento di relazione, addirittura relazione con, senza alcuna discriminazione nei confronti di nessuno. Non le pare che, vedendo le cose da questo punto di vista, possa essere facilitato quel compito difficilissimo cui lei accennava all'inizio, di allargare lo sguardo oltre l'Occidente? Ci sono situazioni gravissime, già nell'Occidente ci sono, ma fuori, come diceva lei, queste situazioni sono purtroppo diffusissime. Penso che questi due aspetti, che entrambi appartengono alla tradizione cristiana, una espressa nel Concilio Vaticano II, l'altra i due secoli precedenti, emersa con l'Illuminismo, penso che entrambi questi aspetti possono essere utili per il colloquio, anche se mi chiedo come questo dialogo possa svilupparsi soprattutto con il mondo musulmano. Grazie.
Preferirei raccogliere, se
accogliamo.
Sì, qualcuno.
Ma io vorrei aggiungere qualche riflessione ai rilievi che hai fatto, partendo dalla scrittura. Dopo, va bene, i passi citati sono i soliti passi problematici che poi si cerca di risolvere contestualizzandoli e facendoli dipendere dalla cultura, va bene. E non vedo perché non si tira mai in ballo la figura di Gesù, che sembra ignorare il problema e che quindi sembra non averlo questo problema, e peraltro offre invece forse una norma etica, che è quella poi chiamata quella regola d'oro: non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, e in forma positiva, ancora più significativo, fa agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Ecco, questa si applica perfettamente anche alla sfera sessuale e viene esattamente nell'ambito del paradigma che tu hai detto, ma di tipo relazionale. Quindi questa norma mi sembra che risolva in radice, e di qui non capisco allora come mai ci si debba sempre, in base a quale diritto allora la tradizione del magistero, diciamo così, anche ha definito in termini morali questi comportamenti sessuali, cioè sono fenomeni di tipo biologico, psicologico, eccetera, come mai sono stati etichettati moralmente e di conseguenza colpevolizzando, creando il senso del peccato, eccetera, quando invece, ecco, il profilo relazionale sarebbe esattamente nella linea del rispetto dell'altro e del fare all'altro quello che vuole si fosse fatto a te. Cioè, in questo senso vedo anche una forte difformità tra questa morale che colpevolizza, secondo una certa tradizione, e invece queste norme etiche che sono molto semplici e che sono forse più radicali nella soluzione.
Mi consta che il cardinale Newman beatificato nel settembre scorso da Papa Benedetto fosse legato da una profonda amicizia con un altro sacerdote come lui, anglicano, convertito al cattolicesimo, e ha lasciato scritto da qualche parte: chi non ama profondamente una persona non sa amare proprio nessuno. E tanto era legato che ha voluto essere sepolto nella stessa tomba circa 20 anni dopo. Qualche voce, qualche sospetto sulla omosessualità più o meno del cardinale Newman prima della beatificazione mi pare che si fosse levata. Tuttavia poi Papa Benedetto ha concluso, come sappiamo. Chiedo: può questa cosa essere letto come se la gerarchia desse più attenzione alla relazionalità che non ad altre cose?
Va bene, allora comincio a dire qualcosa, poi eventualmente c'è una possibilità di un secondo round di domande. I due criteri che venivano proposti nel primo intervento come criteri di valutazione sono evidentemente molto, molto veri, insomma, no? Ecco, voglio dire, molto veri, ma io li ricondurrei a un criterio, cioè giustamente lei ha richiamato l'illuminismo come momento in cui appunto si scopre soprattutto l'individuo, no? E l'individuo come soggetto di diritti, no? Ecco. E da lì nasce tutta una rivendicazione dei diritti soggettivi che ha trovato poi anche una codificazione all'interno soprattutto del mondo occidentale attraverso le carte dei diritti, no? Ecco, le carte dei diritti umani, sia la carta della rivoluzione francese sia di quella americana, e poi successivamente le altre grandi carte fino ad arrivare a quella per esempio nel dopoguerra delle Nazioni Unite, no? Ecco, in cui vengono elencati alcuni diritti fondamentali e viene messo l'accento sul fatto che questi diritti appartengono al soggetto, no? Nella sua individualità. Ecco. Io credo che questa lezione del recupero dell'individuo che viene appunto dalla cultura occidentale in un certo periodo storico, il periodo della modernità, grazie in particolare all'illuminismo, sia una lezione molto importante, ma vada in qualche modo anche recuperata e inserita in un contesto anche più allargato. Più che di individuo io preferisco per esempio parlare di persona. Del resto anche la Carta delle Nazioni Unite, che è nata nel dopoguerra, non usa più tanto il termine individuo, ma usa il termine persona. I diritti diventano diritti della persona. Perché preferisco parlare di persona? Perché mi pare che il termine persona compendi i due elementi a cui lei faceva riferimento. Cioè la persona è innanzitutto un soggetto individuale. È un soggetto unico, irrepetibile, no? Ecco, gode di una unicità, di una originalità, di una irrepetibilità assoluta. Ma nello stesso tempo è un soggetto relazionale, dove la relazione non è qualcosa di sopraggiunto, non è qualcosa di, come dire, accidentale, no? Ecco, prima esiste l'individuo e poi dopo l'individuo si rapporta. Ma la relazione è il costitutivo stesso della persona, no? È qualcosa che appartiene originariamente alla persona. Allora, a me pare che il concetto di fondo, no, su cui si regge poi anche tutta l'etica, è il concetto della dignità della persona, ma in quanto individuo e in quanto soggetto relazionale. No? Ecco, una dignità che la persona è chiamata a vivere, allora anzitutto per se stessa, ovviamente riconoscendosi come tale, ma è chiamata a vivere essenzialmente nel rapporto con l'altro. Del resto, se andiamo a vedere come dire, il costituirsi del fatto etico anche nelle grandi tradizioni del passato, la tradizione ebraico-cristiana da una parte, se vogliamo la tradizione greca ellenistica dall'altra, no? Ci rendiamo conto che il fatto etico nasce proprio per la consapevolezza che matura, no? Della dignità del soggetto, ma nasce anche immediatamente per istituire allora, no? Correttamente dei rapporti con gli altri. Aristotele, per esempio, nell'Etica Nicomachea riassume le varie virtù a cui fa riferimento quando tenta di elaborare il proprio progetto etico attorno alla virtù della giustizia, e definisce la giustizia justitia est ad alterum, cioè la giustizia riguarda il mio rapporto con l'altro, la giustizia mi mette in comunicazione con l'altro. Se poi andiamo a prendere, per rimanere nell'ambito della tradizione ebraica, che poi diventerà anche la tradizione cristiana, la seconda tavola del Decalogo, no? Quella che riguarda come dire, l'impegno morale dell'uomo, perché la prima tavola riguarda più il rapporto con Dio, ecco. Anche lì in gioco è la relazione con l'altro, no? Non ammazzare, non rubare, cioè in termini imperativo negativo vengono definiti una serie di precetti che in qualche modo tendono a salvaguardare la relazione, no? E per salvaguardarla a mettere a fuoco evidentemente alcuni valori che sono necessari per questa salvaguardia, che sono l'altro va rispettato nella vita, l'altro va rispettato nella verità, l'altro va rispettato nella sua dignità personale e così via. Ecco. Allora io credo che in questo contesto anche tutto il discorso dei diritti, no? Diventa un discorso che in qualche modo è già di sua natura relazionale, perché appunto affonda le sue radici dentro a questa visione dell'uomo come persona, cioè come soggetto di relazione, come soggetto che si costruisce nella relazione, come soggetto in relazione, permanentemente in relazione, pur avendo appunto una sua soggettività e quindi una sua individualità che non può essere smentita, che fa riferimento a quella unicità, no, che caratterizza ciascuno. Nella prospettiva cristiana è tutto sommato in radice l'essere chiamato per nome da Dio, no? In qualche misura, che è il nome inteso nel senso forte del termine, che dà l'identità a ciascuno, no? E che lo rende pertanto unico, lo rende irrepetibile, lo rende singolare. Ecco, a me pare che questa prospettiva unifichi maggiormente i due aspetti e li faccia diventare in qualche modo sostanzialmente due facce della stessa medaglia, no? Cioè due momenti che vanno messi insieme, coordinati tra di loro per dare fondamento in qualche misura all'impegno etico, che è un impegno certamente di rivendicazione di diritti ma anche di assunzione di doveri, è un impegno in qualche misura di esercizio di responsabilità. Proprio nel senso etimologico del termine, del rispondere a qualcuno di qualcosa. Rispondere a qualcuno, si risponde sempre all'altro e si risponde sempre di qualcosa. Cioè in gioco c'è sempre un contenuto, no? Che è il contenuto della risposta. Ecco, il tema dell'etichettatura morale, dei vari comportamenti nell'ambito del mondo cristiano e poi soprattutto ecclesiastico e così via, è profondamente vero, cioè in realtà il tema di fondo dell'etica cristiana è quello che appunto ha enunciato Don Carlo, cioè è il discorso del fai all'altro, addirittura con il capovolgimento della regola d'oro nella prospettiva negativa per farla diventare una regola d'oro in prospettiva positiva, fai all'altro quello che piace sia fatto a te, no? Ecco, cioè fai all'altro. E cioè la dimensione relazionale diventa il costitutivo in qualche modo della moralità, no? Ecco. Ma lo diventa proprio in una prospettiva che non indulge verso una casistica che va a discriminare il comportamento sulla base di qualcosa che è estraneo alla relazione, ma lo diventa appunto dando spazio fino in fondo alla relazione, no? E creando semmai, come dire, individuando semmai, no? Dei valori su cui la relazione si costruisce, quello che dicevo prima, cioè una relazione autentica nella misura in cui evidentemente si sviluppa nel segno del dono di sé, si sviluppa nel segno naturalmente in una prospettiva in cui la donazione è sempre una donazione parziale, non può mai essere totale, assoluta e così via, non solo Dio può darsi totalmente in modo perfetto, no? Ecco. Ma dove la tensione è ad andare in quella direzione del dono, è ad andare nella direzione della fedeltà, del mantenimento, cioè del patto, è ad andare nella direzione dell'apertura. Ogni relazione è autentica nella misura in cui non solo cresce in se stessa, ma cresce per gli altri anche, cresce per il mondo, cresce per dare nuove possibilità di vita, no? Anche a coloro che vivono attorno a sé e non soltanto all'interno appunto del rapporto. Ecco. E qui quando io dico di relazioni autentiche, no, ecco, vorrei tornare sul discorso precedente perché mi è sfuggito un particolare che giustamente era stato sottolineato. Quando parlo di relazioni vere, di relazioni autentiche, non intendo delle relazioni perfette, chiaramente, no? Ecco. Cioè intendo lo sforzo di dare alla relazione significato, no? Ecco. Anche nelle relazioni eterosessuali più autentiche, no? Complessivamente più autentiche, ci sono momenti di risalita e momenti invece di involuzione, come ricordavo anche precedentemente, cioè le relazioni si costruiscono attraverso fatiche, no? Ecco, si costruiscono attraverso cammini, ma l'importante è in un caso e nell'altro, no? Tenere desto il valore, no? Ecco, della relazione, cioè riuscire in qualche modo a far crescere la relazione pur sapendo che esistono dei momenti di difficoltà in cui la crescita non esiste, ma l'apertura e la speranza, no, della possibilità anche di superare quei momenti diventa un elemento fondamentale perché la relazione viva, perché la relazione proceda. Ecco, credo che bisogna mettersi in questa prospettiva di cammino permanente, no? Ecco, del resto l'esperienza cristiana è l'esperienza di permanente conversione, no? Nessuno può dire di aver raggiunto la perfezione, eppure alla perfezione siamo chiamati, ma la chiamata alla perfezione è una sollecitazione a convertire continuamente se stessi per tendere verso il superamento del traguardo raggiunto e andare oltre, no? Ecco, sapendo che è sempre grande la distanza tra ciò che dovremmo essere e ciò che siamo, no? E non per questo colpevolizzandoci, anzi assumendo proprio questa distanza come stimolo per procedere oltre, per andare avanti ancora in qualche misura, no? Ecco, questo credo sia l'ottica dentro la quale occorre collocarsi. Ma ritorno al tema dell'etichettatura morale. Ecco, mi pare che qui c'è stata poi una contaminazione del Vangelo con una serie anche di tradizioni che in parte erano anche legate al mondo precedente, al mondo ebraico, e in parte sono tradizioni che sono venute emergendo poi gradualmente anche all'interno dello stesso mondo cristiano, sotto l'influenza anche di culture altre, no? Ecco, per esempio penso a come nei primi secoli abbia giocato molto nella definizione del comportamento morale dei cristiani l'influenza dell'etica stoica e l'influenza dell'etica neoplatonica, che sono state fortemente recuperate soprattutto attorno a questi temi, i temi della sessualità, no? Ecco, perché contenevano delle indicazioni che normativamente consentivano di dare poi delle indicazioni precise, no, ai comportamenti dei credenti anche. E c'è stato un assorbimento anche di alcune logiche che erano estranee certamente alla predicazione di Gesù, no? O alla predicazione anche del Nuovo Testamento, di Gesù in particolare, perché già nel Nuovo Testamento poi ci sono i cataloghi dei vizi e delle virtù, cioè subentrano una serie di elementi, in particolare in Paolo, che sono già un tentativo in qualche modo di fare una casistica morale più dettagliata, no? E non di accontentarsi soltanto dell'enunciare il grande precetto dell'amore, che è il precetto attorno a cui ruota tutta l'esperienza cristiana, o dovrebbe ruotare tutta l'esperienza cristiana. Ma non so dire se il fatto che Newman sia stato beatificato, nonostante appunto siano state fatte anche queste scoperte di sue amicizie, di quell'amicizia particolarmente intensa che egli ha avuto con un sacerdote, sia stato un indulgere da parte della gerarchia a una visione più relazionale, anche eventualmente, non dico dell'omosessualità, ma certamente dell'omofilia in qualche misura, no? Ecco, può essere. Però credo che all'interno della Chiesa ci sia ancora una grossa difficoltà, no, ad accettare il fatto il fenomeno omosessuale, e che dietro anche a questi atteggiamenti che tendono a penalizzare molto spesso l'omosessualità ci sia anche il fatto che l'omosessualità è un problema anche per la Chiesa, come un problema anche all'interno della Chiesa, insomma, in qualche misura, e che la Chiesa tende appunto allora in qualche modo a scavalcare o attraverso attraverso la rimozione, o invece a condannare attraverso ad atteggiamenti che sono quelli che traspaiono anche dai documenti analitici che su questo tema sono venuti fuori anche in questi ultimi anni.
Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, prego.
Data la lucidità della sua relazione, io sono stato portato a pensare che ci sono due ordini di problemi che restano a proposito dell'omosessualità. Uno di ordine giuridico, politico e pratico, cioè i diritti degli omosessuali. Quali diritti sancire, quali riconoscere, quali prospettive dare alla relazione omosessuale perché sia inscrivibile dentro una civiltà, come noi intendiamo che debba essere. E poi c'è tutto un altro ordine di problemi più teorici, che io, di domande che mi sono posto, ma che forse non hanno facilmente una risposta. Lei accennava le cause dell'omosessualità come qualcosa di talmente complesso, plurale, forse indefinibile, che forse non vale nemmeno la pena di chiederselo. Però è una direzione di indagine che non va abbandonata, perché tutto quello che spiega la nostra natura, i nostri comportamenti è importante. Adesso voglio essere breve naturalmente, ma in natura ci sono comportamenti omosessuali, non solo umani, ma anche animali, per esempio. Fra gli umani e gli animali ci sono comportamenti sia omosessuali che eterosessuali negli stessi individui, a seconda delle circostanze o delle pulsioni. Quindi è interessante capire cosa succede in questi casi, perché che criteri adottare per valutare questi comportamenti. Butto lì delle domande che mi vengono così istintivamente, non riesco adesso a coordinarle bene, ma vuol dire, per esempio, nell'antichità greca e romana, l'omosessualità era un comportamento tutt'altro che condannato, o meglio, era condannato in certi casi, soprattutto negli adulti, nel rapporto tra adulti. Nel rapporto tra giovani adulti e ragazzi non era condannato. Sono quei libri della Eva Cantarella che affrontano questi problemi qua, molto interessanti. Addirittura il rapporto omosessuale era considerato in Grecia come una fase necessaria alla formazione dell'adulto. Il giovane adulto insegnava al giovane ragazzo come comportarsi, e quindi questa relazione era... avevano una sua pedagogia, una sua didattica specifica, e non produceva nessun problema di tipo etico tutto questo. Io ricordo, mi occupo soprattutto di queste cose, mi sono occupato di queste cose insegnando a scuola. Catullo, il grande amore di Catullo per lesbia si accompagnava all'amore di Catullo per le giovanette. Oppure insultare come con parole triviali, no? Che certi suoi conoscenti che invece indulgevano comportamenti omosessuali, ma invece di quel tipo riprovevole, no? Disgustoso. Cioè, ci sono delle differenze che noi dobbiamo riprendere, tornare a stabilire, a valutare, perché io ho avuto un compagno di università che si è ucciso perché era oggetto di un dileggio continuo da parte dei compagni. Ho conosciuto degli omosessuali che sono persone di grandissima cultura, di quali mi onoro di essere amico, che sono persone straordinarie su tutti i piani. Allora, ci sono dei problemi grossissimi ancora oggi, cioè stabilire che l'omosessualità è un dato di natura, come uno è biondo o bruno, non mi basta, nel senso che io ho capito, sì, può essere così, anzi è così, E allora cosa fare adesso? Come valutare, come comportarci adesso? E perché? Come combattere la discriminazione, la riprovazione verso gli omosessuali? Che c'è, di qui ci vergogniamo tutti, perché la leggiamo e la condanniamo, no? L'omofobia è una roba orribile. E l'ultima cosa che volevo notare è questa. C'è un rapporto, secondo lei, fra quello che chiamiamo il maschilismo e l'omofobia? Cioè, se il maschilismo è il frutto di una specie di colpo di Stato, di una presa del potere da parte dei maschi, forse migliaia e migliaia di anni fa, ce ne sono tracce persino nella letteratura greca, e quindi della conseguente emarginazione della donna a compiti di fattrice o di lavoratrice domestica, mentre agli uomini si riservavano i compiti più nobili, no? La guerra, la politica, la cultura, l'arte e il pensiero. Se fra questa cosa e la condanna dell'omosessualità c'è, secondo lei, un rapporto?
È una riflessione che volevo aggiungere. Innanzitutto, l'intervento che mi ha toccato più da vicino è il signore che ci sta a fianco. Come genitore, nonché adulto, rispetto ai figli, ai giovani, non posso rinunciare a trovare un modo per mantenere viva, costantemente viva, in qualsiasi circostanza e condizione, la relazione. Questa relazione deve stare all'interno di una reciprocità. Io ho percepito in una serie di questi ultimi interventi come un anelito, qualcosa a cui aspirare, ma è sostanzialmente reciprocità. All'interno di questa reciprocità ci sta sostanzialmente la parola, quei termini convenzionali all'interno dei quali noi mettiamo significati che vogliamo comprendere, desideriamo, abbiamo necessità di comprendere. Ma nella parola, faccio un riferimento a un input che ho ricevuto nella giornata, benedire, dire bene, benedetto, detto bene, benedice, dice bene, è la parola, è l'importanza della parola, è fondamentale la relazione, il significato della relazione è la testimonianza. Io devo testimoniare per dimostrare quello che penso, quello che dico, quello che vivo, con tutte le mie difficoltà, con tutti i miei limiti, ma non mi posso fermare.
Scusatemi, io viaggio nell'altro senso, adesso tutti sono stati molto ben disposti verso questa omosessualità. Io soprattutto, a me interesserebbe riuscire a capire e conoscere, capire effettivamente perché avvengono queste cose. È stato detto che è un po' difficile da capire perché è complessa la questione. E allora potrei anche fermarmi qui, visto che è complessa, lasciamo perdere, oppure lasciamo passare ancora degli anni. Però in linea di massima ho percepito una predisposizione a, diciamo, sdoganare quello che ieri o l'altro ieri o ancora più indietro era una cosa sgradevole. E i motivi per cui si pensa di sdoganare questo fatto è questa relazionarietà tra esseri umani. Ma se non è tutto, perché l'amicizia, bene, è una cosa importante e che ci vuole, ma non può essere il fondamento della vita della terra, anche perché senza la procreazione, con tutta la buona volontà che noi possiamo avere, senza procreazione abbiamo la morte assoluta della vita sulla terra, la vita umana si capisce, perché il resto viaggia ugualmente. Di conseguenza sì, possiamo, cioè io non ho niente contro le persone, il motivo per cui sono qui è proprio per capire, non ho niente contro, però effettivamente bene, se uno ha questa natura, questa capacità, questa sua, diceva io sono fatto così, va bene, ok, tu sei fatto così e rimani pure, ma questo non vuol dire che perché sei fatto così dobbiamo spingerlo perché venga accettato. Cioè, il fatto stesso che il rapporto omosessuale tra questi uomini omosessuali presenta delle grosse difficoltà, enormi difficoltà, è questo il non naturale del rapporto, non tanto perché il seme viene buttato via, ma perché questo seme, senza questo seme tutto finisce, e questo è il non naturale, e anche il rapporto in sé per sé è un rapporto non naturale, perché passa attraverso canali non adatti, non creati per questo uso, sono stati creati per altri usi, e di conseguenza è questa qui la questione che blocca uno sviluppo in questa direzione. Poi che ci siano delle persone, che a me piacerebbe tanto capire il perché, che ci siano delle persone che hanno più gradimento a stare con persone dello stesso sesso, vabbè, visto che non riusciamo a capire il perché, mi potrebbe anche andare bene, però non è il caso di dire bene, siamo a posto, tutto va bene e andiamo avanti così, in quanto ci sono queste perplessità, abbiamo la fine della vita umana sulla terra, e anche il rapporto tra queste due persone è un po' strano. Scusatemi se...
Non c'è più nessuno, possiamo dare la parola ancora al professore, poi chiudiamo.
Sì, cerco di essere breve anche perché sta passando il tempo e alle 11 in genere mi pare si chiudano. Ma il primo intervento mi è sembrato appunto offrire una serie di spunti che andavano anche oltre le cose evidentemente dette, che sono senz'altro molto interessanti e che in parte riprendo, perché in parte sono evidentemente già riflessioni che sono state offerte al pubblico. Sui diritti degli omosessuali intanto io non ho detto molto stasera, anzi ho detto praticamente niente. Credo che ci sia una giusta rivendicazione di diritti all'interno del mondo omosessuale, e che questa rivendicazione sia in parte, almeno in Occidente, arrivata anche, almeno in alcune nazioni, a istituire questi diritti anche ufficialmente attraverso delle prassi, no? Giuridiche, non soltanto giuridiche, anche sociali, che conosciamo. Da noi stenta ancora questo discorso dell'acquisizione dei diritti ad essere accettato, per una serie di motivi, non ultimo anche certamente, lo si è visto con i Dico, insomma, no? Anche la presenza della stessa Chiesa, che ha in parte, come dire, fatto muro nei confronti appunto di un problema come quello, che peraltro sembrava venire risolto, almeno nella proposta dei Dico, in maniera anche molto tranquilla. Per me inaccettabile, nel senso che io avrei preferito per esempio il modello francese, quello dei Pax, che mi pareva anche molto più accettabile e anche più allargato, più serio, con il riconoscimento appunto delle convivenze e di patti di solidarietà che si stringevano tra persone conviventi di vario genere, siano convivenze omosessuali o eterosessuali e così via. Sulle cause, lo dicevo già fin dall'inizio, è molto difficile dire quali sono le cause. C'è stata un'oscillazione permanente dal piano biologico al piano psicologico, poi al piano educativo, a quello culturale e così via, ma ancora io credo non siamo di fronte all'individuazione di cause precise, no? Ecco, Il riferimento al mondo animale per alcuni aspetti è interessante, perché vuol dire che anche lì c'è il fenomeno e che in qualche modo può avere delle radici anche di ordine biologico, insomma, non biologico ambientale, perché anche l'animale poi vive in un rapporto stretto tra l'istinto e poi l'ambiente dentro al quale l'istinto si plasma e così via. E però non è sufficiente, credo, nel senso che il passaggio dal livello animale al livello umano, dove giocano altri fattori, no? La razionalità e così via, implicherebbe uno studio anche più specifico e più approfondito in certe direzioni. Ecco. E credo che qualche ritorno in chiave anche biologica ci sia stato qualche anno fa, soprattutto in America, con il tentativo di passare dai tradizionali riferimenti biologici del passato, che sono del tutto superati, che nascevano dentro un contesto di positivismo medico, no? Che non ha poi avuto alcun esito nell'applicazione, a una analisi più approfondita delle cause genetiche. Però anche qui io credo bisogna stare molto attenti, insomma, ecco, perché se si spinge a fondo questo discorso si rischia poi appunto di arrivare a una naturalizzazione del processo omosessuale, che è rischiosa dal punto di vista poi anche delle conseguenze sul terreno etico, no? Ecco. E quindi sono convinto che bisogna continuare a studiare, ecco. Sono anche convinto che si tratti comunque di una realtà che è multiforme, insomma, no? Come è multiforme anche l'attrazione eterosessuale, cioè da che cosa nasce, come si spiega, no? Quali sono gli elementi che la costituiscono, come si manifesta, a quali età, con quali tappe e così via. È molto difficile dire che cosa avviene, no? In un processo che è legato strettamente all'evoluzione della personalità nel suo complesso, no? E quindi al rapporto con le figure parentali, al rapporto con l'ambiente, al rapporto con la cultura dominante, al rapporto con le strutture sociali e così via, insomma, ecco, senza negare valore anche alla dimensione biologica, che però nell'umano certamente conta, ma non è prevalente, insomma, ecco, a me pare. Poi è vero che noi abbiamo assunto in epoche diverse, atteggiamenti diversi, noi, l'umanità, no? Ecco, nei confronti dell'omosessualità. E credo che molto abbia giocato sull'attuale atteggiamento del mondo occidentale, perché è abbastanza esteso questo atteggiamento, nonostante ci sia stata una mobilitazione negli ultimi decenni molto forte, che ha provocato anche rivendicazione di diritti che sono stati riconosciuti dal punto di vista soprattutto del mondo omosessuale, che si è mosso in blocco, no? È stato per molto tempo in una condizione, potremmo dire, di nascondimento, no? Per molto tempo l'omosessualità la si teneva nascosta, tendenzialmente proprio perché si aveva paura a manifestarla, perché questo significava urtare nei confronti di una struttura sociale e culturale dominante, che in qualche misura respingeva, no? Ecco, il comportamento omosessuale. E è venuta allo scoperto, ed è venuta allo scoperto anche attraverso movimenti di rivendicazione che hanno avuto certamente sul piano storico una notevole importanza. Nello stesso tempo gli studi sull'omosessualità hanno sdoganato l'omosessualità dal punto di vista dell'essere una malattia, o prima ancora dell'essere una forma di perversione, come dicevo, per cui si è fatto un cammino abbastanza consistente. Tuttavia ci sono ancora delle resistenze che sono legate, io credo, a un inconscio collettivo in qualche misura, che ci si porta dentro e che si manifestano anche a livello di linguaggio. Certi linguaggi usati nei confronti degli omosessuali sono rivelativi, no? Ecco, di un atteggiamento che non è ancora in qualche modo sereno nei confronti della omosessualità, che non la considera come una realtà normale, ecco, io dico normale per dire che ci sono nell'ambito dell'esperienza umana due condizioni: la condizione eterosessuale, che è quantitativamente più rilevante, e la condizione omosessuale, che è quantitativamente meno rilevante, ma che è una condizione che ha parità di dignità e di diritti. Ecco, questo dal punto di vista della coscienza media non si è ancora arrivati, secondo me, no? Ecco. E credo che questo pesi poi molto negativamente, e che certamente uno degli elementi, e con questo chiudo la riflessione sul primo intervento, uno degli elementi sia anche il maschilismo. Secondo me c'è un rapporto stretto tra omofobia e maschilismo. Del resto, se si va a vedere anche alcuni atteggiamenti maschilisti, no? Finiscono per, in qualche misura, non voglio fare un esempio, mi viene spontaneo in questo momento l'esempio del nostro Presidente del Consiglio, ma che appunto in nome del maschilismo, di cui è forte rappresentante, dice: io non sono però un omosessuale, non sono... faccio le mie cose proprio perché non sono un omosessuale, con un disprezzo nei confronti dell'omosessualità che molte volte ha manifestato a partire proprio da questo atteggiamento maschilista che lui ha e che molti hanno, e quindi c'è evidentemente un rapporto stretto, io credo, tra una certa forma di maschilismo e l'omosessualità, che viene considerata una deminuzio in qualche misura rispetto appunto alla mascolinità che si manifesta invece attraverso alcuni comportamenti che hanno riferimento all'altro sesso e magari al dominio sull'altro sesso, no? E quindi questo è in fondo il maschilismo. E il tema della reciprocità, ecco, mi pare molto importante, come mi pare importante il tema della testimonianza. E questo vale soprattutto nel processo educativo, no? Ecco, dove in realtà non si educa tanto per quello che si dice, si educa per quello che si fa e per quello soprattutto che si è. Cioè la testimonianza è appunto la capacità di rendere ragione di alcuni valori che poi vengono anche trasmessi attraverso la parola, no? Attraverso il proprio comportamento, attraverso le scelte che si fanno, soprattutto quelle scelte in cui quei valori sono implicati e che diventano in cui diventa particolarmente costoso l'aderirvi. Allora lì si mette alla prova effettivamente la propria, come dire, coerenza interiore, e attraverso questa coerenza interiore si dà testimonianza a quei valori che diventano quindi percepiti anche da chi ha un rapporto privilegiato, come il rapporto di reciprocità, come assolutamente importanti per me e dunque importanti anche per l'altro, no? In qualche misura. Sul tema, ecco, sull'ultimo intervento, se tutto viene finalizzato alla procreazione, io credo che la procreazione sia un elemento importante, ma per quanto il numero degli omosessuali sia elevato, mi pare che le statistiche ci dicono che non vada oltre il 5, al massimo 7-8%, qualcuno dice 7-8%, per cui c'è un ampio spazio per procreare da parte di tutti gli altri. D'altra parte, se si ragiona soltanto su questo versante del procreare, quindi il mondo va avanti lo stesso, non c'è bisogno in qualche misura di penalizzare gli omosessuali perché non procreano.
Perché procreassero le famiglie.
Certo.
Non lo fanno.
Beh, volevo dire, ma allora anche chi fa la scelta celibataria, per esempio, dovrebbe essere destinato a essere condannato perché appunto non si mette nella condizione di favorire il processo di crescita dell'umanità attraverso la procreazione, no? Ecco, lo dico così per battuta, chiaramente, no? Ecco, ma venendo al contenuto della domanda, io credo che non si tratti tanto di uno sdoganamento, come appunto lei dice, dell'omosessualità, ma si tratti di prendere atto, no? Ecco, di una realtà che all'interno del mondo umano è presente con una certa consistenza, no? Lo dicevo poc'anzi, attorno al 5% e forse più, no? Ecco, credo attorno dal 5 al 7-8%, alcuni dicono, insomma, le statistiche poi sono molto difficili da fare. Tra l'altro è interessante notare che queste statistiche riferiscono di un fenomeno dell'omosessualità che è presente oggi in quella percentuale, ma anche in passato. Non c'è differenza tra epoche diverse, il che per esempio potrebbe far pensare, e un po' lo fa pensare, che non è molto legato alla cultura il fenomeno omosessuale. Sempre si manifesta in culture diverse, sempre alla stessa percentuale. Pressa poco è la stessa percentuale, perlomeno sulle culture che sono state studiate, no? Del fenomeno omosessuale, e questo dice appunto che la cultura conterà sì nel modo con cui l'omosessualità si esprime, ma conta relativamente, nel senso che probabilmente il fenomeno ha radici più profonde che vanno oltre le differenze culturali in qualche misura, lo dico così tra parentesi, ecco. E in ogni caso, secondo me, si tratta del rispetto della dignità di persone che in quanto persone hanno diritto, secondo me, a vivere fino in fondo la loro esperienza, la loro condizione, anche attraverso rapporti che possono diventare rapporti consolidati di vita, eccetera, eccetera. No, ecco, tutto il discorso che abbiamo fatto questa sera era per, non tanto per sdoganare l'omosessualità, quanto piuttosto per riconoscere di fatto che questa condizione è una condizione che va rispettata, non solo, ma va riconosciuta come una condizione di normalità all'interno anche di una società civile come la nostra, e che pertanto, alla quale pertanto vanno poi riconosciuti di fatto una serie di diritti, no? Che sono appunto i diritti di cui abbiamo anche, sia pure rapidamente, parlato.
Bene.
Grazie. Ringraziamo anche quelli che hanno contribuito con i loro interventi, con il loro contributo, perché hanno reso comunque feconda la serata. Mi viene spontaneo confidare, no, comunicarvi il sentore, no, in questi giorni, che ho percepito parlando con qualcuno, della difficoltà di venire a una serata di questo genere, perché il timore di essere magari catalogati, no? Etichettati. Ma questo è sintomatico, perché indica con quale fatica, no? ci si approccia anche alla problematica, semplicemente come uditori, no? Non è così. Guardiamo anche il numero rispetto ad altre serate, dove i temi non ci coinvolgevano proprio a livello personale, no? Bene, prossimi appuntamenti. Il 28 aprile, ovviamente in mezzo c'è la Pasqua, ci anticipiamo gli auguri. Il 28 aprile, alle ore 21, sempre un giovedì, verrà la professoressa Alberta Luffi di Ivrea per parlarci di Adriana Zari. Chi era? Ospite gradito sarà anche Monsignor Luigi Bettazzi. E il 15 maggio, una domenica sera, la sua data proprio da confermare, ma in linea di massima resta tale, il Centro Culturale Multietnico, la Tenda di Milano, farà una serata qui per presentarci Don Milani come maestro, la lettera ai giudici e l'obbedienza non è più una vertù. Qui presente professore, fa parte di questa compagnia teatrale. Ecco, vorremmo anche, con quanti lo desiderano, ritornare sui tanti temi che in queste serate sono stati trattati, per portare avanti, magari a livello di gruppo, l'approfondimento, così il recupero di alcune problematiche e magari lavorarci su. Se qualcuno fosse interessato, è pregato di lasciare proprio indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, di modo che poi ci contattiamo e vediamo di costruire un discorso che possa raccogliere, non concludersi così, ognuno va a casa al termine di una serata, si riflette, si porta a casa quello che ha potuto e tutto finisce lì. Abbiamo fatto, calcolavo in questi giorni, più di 30 serate noi qui, da quando abbiamo dato inizio a una chiesa più voci, con personaggi più diversi, quindi di cose ne abbiamo sentite, approfondite. Bene. Come sempre noi ci autofinanziamo, c'è una cassetta, e vi comunico anche cosa abbiamo raccolto la sera, qui c'è venuto Don Andrea Gallo, che abbiamo dato a lui per la comunità, 2.300 euro, e poi 200 sono arrivati così, per cui li abbiamo fatti pervenire successivamente. Ecco, concludiamo facendo nostra questa poesia, quasi preghiera, di Adriana Zari. Ci alziamo in piedi.
Pregare è un prato d'erba, Pregare non è dire preghiere. Pregare è rotolare nel buio della tua luce e lasciarci raccogliere e lasciarci parlare e lasciarci tacere da te. Pregare sei tu che preghi, tu che respiri, tu che ami, e io mi lascio amare da te. Pregare è un prato d'erba e tu ci passi sopra.
E scenda su noi tutti la benevolenza di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ancora a tutti un buon rientro a casa e arrivederci.